Liberi Dentro, Eduradio, il settimanale di informazione, didattica e cultura per il carcere e la cittadinanza. In onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30, sulle frequenze di Radio Città Fujiko, 103.1.
Martedì 30 giugno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Le voci che state ascoltando sono sempre quelle di Francesca Candioli e Caterina Bombarda, anche oggi con voi per mezz'ora di questa mattinata per tenervi compagnia su queste onde e soprattutto rivolgerci ai nostri principali uditori e uditrici che si trovano temporaneamente alla casa circondariale di Via del Gomito 2. Oggi è l'ultima puntata della prima edizione di Liberi Dentro, la nostra trasmissione che parla al carcere della Dozza e alla cittadinanza, nata il 13 di aprile scorso in piena pandemia per portare le voci di quanti tra insegnanti, volontari, formatori, operatori spirituali si occupano di carcere e instaurano perciò una relazione con i detenuti e le detenute. Per la scuola in carcere questo progetto è stato particolarmente importante perché ha consentito di riattivare una relazione pedagogica che si è interrotta il 23 febbraio. Tutti gli insegnanti carcerari in questi ultimi 3 mesi si sono impegnati nella predisposizione di pillole di didattica, cioè micro lezioni coerenti con i diversi insegnamenti di italiano, studi sociali, lingua, matematica, scienze, alfabetizzazione, della durata di 10 minuti, rivolte prioritariamente agli oltre 150 studenti detenuti iscritti ai percorsi scolastici del CPA metropolitano di Bologna. Non potendo predisporre di piattaforme internet per la didattica a distanza in carcere, in collaborazione con la rete dei nostri promotori, tra cui ricordiamo il CPA, le associazioni di volontariato Avoca e Poggeschi, il Vescovo Zuppi, la Coop Alleanza 3.0 che ci ha fornito il materiale didattico, i garanti dei detenuti, abbiamo pensato che la radio potesse essere un canale di comunicazione immediato e perciò alla portata di tutti, e non soltanto i detenuti ma anche tutta la cittadinanza di Bologna che ascolta Radio Città Fujiko, in grado di veicolare, oltre al messaggio didattico, la presenza concreta, anche se a distanza, della scuola, il cui ruolo, lo ricordo, è determinante nel processo di rieducazione e risocializzazione. In classe, la rubrica dedicata alla didattica della scuola del carcere.
Il 22 febbraio si è interrotta improvvisamente l'attività didattica. Come è noto, a causa dell'emergenza sanitaria, non abbiamo avuto l'opportunità di salutare i nostri studenti e non ci è stato più possibile entrare in casa circondariale per proseguire l'attività didattica in presenza. Tra l'altro, i nostri materiali didattici sono tuttora in carcere.
La nostra preoccupazione è stata subito come poter ricontattare i nostri studenti e quale modalità adottare per raggiungerli. All'inizio si pensava ad un'interruzione temporanea, poi con il tempo ci siamo preoccupate. Ogni alunno in carcere sta facendo un percorso educativo importante e la didattica è parte integrante di tale percorso. Una vera e propria opportunità su più fronti, personale, sociale e culturale. Non poter più andare avanti in questo cammino ci faceva sentire impotenti. La prima ipotesi che abbiamo considerato fattibile, una volta compreso che non si sarebbe trattato di una sospensione breve, è stata quella di introdurre, con tutte le precauzioni sanitarie del caso, del materiale cartaceo. Ci sembrava una strada semplice ed efficace, anche perché su misura e gestibile dagli studenti nei tempi di realizzazione, considerata la rigidità della vita all'interno della struttura carceraria in generale. Le ipotesi che abbiamo individuato inizialmente, anche se basilari e assai lontane dall'efficacia della didattica in presenza, si sono però rivelate infattibili. I fatti del 9 marzo hanno aggravato la situazione, infatti ricordiamo che è scoppiata una rivolta che inizialmente non ha reso possibile nessuna proposta. Abbiamo accolto l'opportunità che ci è stata offerta con Liberi Dentro con grande entusiasmo perché finalmente potevamo raggiungere i nostri studenti almeno con la nostra voce.
Nessuna di noi avrebbe mai pensato di essere in grado di tenere una lezione radiofonica. Inizialmente eravamo intimorite. Pensavamo di non avere la scioltezza verbale che una trasmissione radiofonica richiede. Ci siamo misurate con la novità di adattare e modellare la didattica al mezzo di comunicazione con cui abbiamo lavorato. Dopo diversi incontri tra di noi in remoto, abbiamo deciso di comune accordo di tentare questa nuova esperienza, di metterci in gioco. L'opportunità più grande è stata sicuramente quella di mantenere un filo di relazione, anche se a distanza, con gli studenti e di proporre contenuti didattici. Anche sperimentare nuove pratiche e stare nei tempi per la preparazione delle lezioni ci ha permesso di sviluppare una serie di riflessioni che ci hanno fatte crescere professionalmente. Purtroppo però la radio non può essere strumento per la didattica a distanza e noi non abbiamo fatto didattica a distanza perché non è stata possibile alcuna interazione con gli studenti.
Forse si tratta più di limiti che di difficoltà. Il nodo centrale dal quale anche la didattica a distanza non può prescindere, pensiamo sia l'interazione. Noi non abbiamo avuto alcun feedback da parte degli studenti in questo percorso, o meglio, è stato difficile, se non impossibile, per i nostri studenti darci un feedback. A volte è stato impossibile per loro ascoltare la radio stessa. Può essere che questo sia accaduto al di là della loro volontà. Per spiegare meglio, in un ambiente come il carcere, fornire lezioni via radio non garantisce la fruizione della lezione stessa da parte dei nostri studenti. Ci possono essere tantissimi intoppi di mezzo, i più svariati, tra i quali anche una comunicazione non abbastanza efficace. Chi conosce un po' il carcere lo sa. Si tratta di persone che hanno un forte bisogno di essere motivate, stimolate e che chi comunica con loro creda in quello che fa, in quello che dice. Quando non è esattamente così, è più facile che la forza della proposta si perda. Ulteriore conferma questa che la relazione è fondamentale in un contesto del genere. Per questo non possiamo dire che sia stato possibile effettuare nessun tipo di didattica a distanza e la quasi totalità dei nostri studenti infatti proseguirà nel prossimo anno scolastico il corso a cui era iscritto, non avendo potuto ottenere la certificazione prevista. E se ci soffermiamo un attimo su questo punto si vede il cortocircuito. Noi abbiamo fatto radio da aprile ad oggi, però gli apprendimenti degli studenti per cui l'abbiamo fatta non possono essere verificati. Non sappiamo nemmeno se erano presenti o assenti e perché, tanto per parlare con un lessico da didattica in presenza. Detto questo, abbiamo molto apprezzato l'opportunità che ci è stata offerta di poter raggiungere i nostri ipotetici ascoltatori. Abbiamo sperimentato una nuova modalità di fare didattica che sicuramente sì, ci ha appassionato e coinvolto molto.
Siamo partite dalla programmazione annuale e abbiamo cercato di ripartire da dove avevamo interrotto. Sicuramente avevamo piena consapevolezza che dovevamo pensare ad argomenti per così dire appetibili, essendo una trasmissione radiofonica. Anche nelle lezioni in presenza abbiamo sempre cercato di cogliere i loro interessi e gli spunti che potevano offrirci, per poi procedere trattando i contenuti fissati all'interno delle nostre programmazioni. A maggior ragione, utilizzando questa modalità, abbiamo cercato di rendere accattivanti i nostri interventi. Come fonti abbiamo utilizzato riviste scientifiche, internet e materiale didattico. Ciò non toglie che sia stato difficilissimo immaginare qualcuno che non c'è e che non sa se ti ascolterà. È accaduto l'esatto contrario di quando si prepara una lezione, di quando si fa scuola. Si pensa, si fa, si prepara sempre per qualcuno e con qualcuno. Con lui, lei, a partire da lui o lei. In poche parole si parte dall'ascolto.
Non avere alcun feedback da parte degli studenti ci ha un po' scoraggiate. Ci siamo basati sull'esperienza del primo quadrimestre e abbiamo proseguito, provando a praticare delle ipotesi di didattica e perseguendo gli obiettivi prefissati, seppur minimi. È stato molto difficile da accettare il non poter vedere i nostri studenti. Senza la presenza, l'incontro, il lavoro assieme, non può esserci scuola. Quindi dal 24 di febbraio siamo state insegnanti senza scuola. Abbiamo scritto ai nostri alunni, ma tramite posta ordinaria il dialogo è frammentario. E nell'incontro concreto che si creano le relazioni, si sviluppa consapevolezza e senso di responsabilità, si cresce insieme, si impara insieme.
L'aver vissuto per tanto tempo in casa con limitazioni alla libertà personale ci ha fatto sicuramente capire, almeno in parte, quello che provano i nostri studenti e questo ci sarà senz'altro utile in futuro. Quanto accaduto ha sicuramente rinforzato la nostra convinzione che poter lavorare insieme, fare gruppo, è il presupposto stesso di fare scuola. A volte le dinamiche di un gruppo possono essere problematiche, ma è da lì che si deve partire per confrontarsi e apprendere. Molto probabilmente le prime lezioni verteranno su quanto accaduto in questi mesi e verificheremo quanti tra gli studenti hanno avuto l'opportunità di ascoltare le lezioni in radio. La nostra intenzione è comunque quella di non appesantire il clima parlando a lungo dell'emergenza sanitaria come totalmente negativa, ma come opportunità che abbiamo avuto per ripensare a certi valori che forse avevamo dimenticato. Soprattutto ragioneremo sulla vicinanza alla loro quotidianità che il lockdown ci ha fatto vivere.
Come scriveva il poeta José Martí, diciamo ai nostri studenti di coltivare una rosa bianca, cioè di dare sempre il meglio di sé agli altri, amici o non amici, in ogni tempo e in ogni situazione. Diciamo loro di non disperarsi, perché la disperazione è resa. Occorre combattere, sempre. Che restino fiduciosi nel futuro. Non appena sarà possibile, riprenderemo la scuola e avremo la possibilità di riflettere su quanto abbiamo vissuto e su cosa possiamo aspettarci per il futuro. Noi insegnanti consideriamo l'aula scolastica non per riempire le menti degli studenti reclusi di contenuti, ma il nostro intento è di aprirli a relazioni interpersonali autentiche che possano aiutarli a ricostruire la loro vita. Noi rappresentiamo per i detenuti la possibilità di guardare oltre le sbarre. Il tempo del carcere non è una mera attesa del fine pena, ma un luogo dove il tempo assume dei significati attraverso le cose che si fanno. È questo il valore dell'istruzione ed è questo che vorremmo dire ai nostri studenti.
Ancora, purtroppo, non sappiamo quando e come torneremo a fare scuola in casa circondariale, ma possiamo dire che lo speriamo fortemente. Certo, ci atterremo alle disposizioni, ma speriamo di poter riprendere fin dall'inizio del prossimo anno scolastico le lezioni in presenza, perché la didattica a distanza non è inclusiva e non potrà mai garantire un'efficace azione didattica ed educativa, specie nelle situazioni di maggiore fragilità e bisogno. La nostra priorità rimane quella di recuperare la relazione educativa, a maggior ragione riguardo agli studenti che frequentano i nostri corsi. Per loro, come abbiamo già detto, tale relazione è fondamentale, è il terreno da cui nasce e si sviluppa ogni possibilità di fare cultura ed educazione all'interno del carcere. In ogni modo, cercheremo di far fronte alle eventuali difficoltà con la professionalità di sempre, mettendo in campo tutte le strategie didattiche funzionali al nostro lavoro in classe, per trasformare l'istituto di pena in un luogo di effettivo recupero della persona, in un luogo dignitoso. Sicuramente possiamo dire che i nostri obiettivi non sono cambiati e né cambieranno.
C'è stato come un lampo lì, proprio in mezzo al cielo, che era blu cobalto lì, liscio senza un pelo, la città sotto era un presepe. Le luci del tramonto, la scia di un aereo, facevano più bello il mondo. Per lo sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puttane con solari, poi altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare, poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao.
Rieccoci qui con noi, bentornati a Liberi Dentro per questa nostra ultima puntata. Ho il piacere di presentarvi il nostro ospite che chiude un po' questa prima edizione di Libri Dentro. Lui è Gustavo Gozzi, professore dell'Università di Bologna e, come adesso ci spiega Alessandro, ideatore di un progetto molto interessante che ha portato diversi giovani a laurearsi in un settore molto attento al multiculturalismo e che fa delle differenze una chiave di lettura del mondo. Come ha detto Caterina all'inizio del nostro programma, il nostro non è un addio ma un arrivederci al prossimo weekend. Infatti per l'estate il nostro programma andrà in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 18, sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko, oltre che sul nostro amato digitale terrestre che ci consente di andare in replica più volte all'interno della stessa giornata. Ci saranno delle novità nella prossima edizione, alcune ve le anticipiamo già, altre le scoprirete da voi. Ci sarà una rubrica dedicata ai libri, ci sarà sempre una rubrica chiamata Islam per tutti, diretta dalla nostra Rosanna Sirignano, che ci farà conoscere un po' il mondo musulmano anche a chi musulmano non è. Ci saranno poi i teatri del sacro e molto molto altro ancora. Restate con noi, continuate a seguirci perché noi siamo qui sostanzialmente per voi e per rendervi questo periodo di detenzione un po' più leggero in qualche modo, se questo davvero è possibile. Dunque, lascio la parola subito ad Alessandro, uno dei nostri ragazzi di Constitution On Air, questo progetto che ha portato la Costituzione in carcere, che ci parlerà appunto dell'articolo 3 ed intervisterà il nostro Gustavo Gozzi.
Allora, innanzitutto buongiorno. In tema di diritti umani, ovvero in tema dell'articolo 3 della Costituzione sull'uguaglianza e la ragionevolezza, è importante avere un'opinione da chi ha studiato per tutta una vita l'ambito dei diritti umani. Abbiamo con noi oggi il professor Gustavo Gozzi, professore di storia delle dottrine politiche nell'Università degli Studi di Bologna, che ha creato anche un corso, divenuto poi corso di laurea magistrale, sulle civiltà dell'Europa orientale e del Mediterraneo.
Sì, questa era la laurea triennale che poi è diventata una magistrale in cooperazione internazionale, ha un nome molto lungo, tutela dei diritti umani e dei beni culturali. Poi abbiamo aggiunto anche nel Mediterraneo e in Eurasia, tanto per estendere ulteriormente.
Proprio a questo riguardo ho letto che lei ci ha tenuto molto a inserire la dicitura, la nomenclatura diritti umani all'interno della denominazione del corso di laurea. Come mai?
Mi fa piacere cominciare questa conversazione con il riferimento a questo corso di laurea magistrale realizzato nel 2012, quindi di alcuni anni fa, adesso è diventato un corso internazionale in lingua inglese, proprio perché i temi della cooperazione hanno questa dilatazione proprio a livello internazionale. Era un corso che nasceva dalla idea di avviare da una parte la preparazione di studenti che fossero competenti nei temi della cooperazione, ma che all'interno di questo percorso fossero particolarmente attenti ai rapporti tra le culture e alla loro differenza, in modo particolare tra la cultura occidentale del diritto e dei diritti e la cultura arabo e islamica nell'area del Mediterraneo, nell'area africana. E da questo punto di vista, dunque, il tema dei diritti umani diventava necessariamente centrale, perché queste diverse culture hanno una diversa rappresentazione della persona, dei suoi diritti e dei suoi doveri. Quindi, naturalmente, la prima considerazione è stata il fatto che proprio la pluralità delle culture, dell'interpretazione dei diritti mi ha portato necessariamente, questo è un primo punto molto problematico, alla necessità di superare il cosiddetto universalismo dei diritti e a mettere invece un punto di vista che fosse relativo, cioè che riconoscesse la pluralità delle interpretazioni dei diritti. E il punto al quale sono arrivato proprio attraverso questa strada è stata quella di individuare, per così dire, una terza via tra l'universalismo e il relativismo, cioè il tema del multiculturalismo come terza via tra universalismo e relativismo. Ma multiculturalismo è inteso come una prospettiva che parta dalla considerazione della incompletezza delle culture. La pluralità delle culture ci dice che ogni cultura tocca, affronta temi diversi, e quindi il punto d'arrivo di questo confronto dovrebbe essere non la completezza, ma la consapevolezza della reciproca incompletezza e la necessità di arricchire ogni cultura con gli apporti che possono provenire dalle altre.
Come si districa il discorso di questi diritti fondamentali all'interno di una società, ove poi, tra l'altro, ci sono delle differenze, ovviamente, non solo tra chi è detenuto e chi non lo è, differenze di genere, differenze di qualsiasi tipo che creano poi una disparità, una sorta di disuguaglianza. Quali potrebbero essere le misure da adottare per dare sostanza e anche effettività a questo disposto?
Io penso che si possa parlare di diritti umani soltanto a partire dal dicembre del 1948, quando fu enunciata la cosiddetta dichiarazione sedicente universale dei diritti umani. Prima non era possibile parlare di diritti umani, si parlava infatti solo di diritti dell'uomo, inteso nel senso del genere maschile. Ma venendo al punto, ecco, c'è qualcosa di molto importante al di là di questa interpretazione, che però effettivamente è cruciale, e cioè il fatto che questa dichiarazione dei diritti umani si basa sul concetto di dignità. Qui arriviamo all'ulteriore passo molto importante, e cioè il fatto che intanto si dice tutti i cittadini, ma la dottrina ha chiarito che questa è una formulazione troppo restrittiva. Dicendo tutte le persone hanno pari dignità sociale, si intende dire in quel tutti che nel tutti è compresa la diversità, per cui praticamente l'universalità racchiusa nel concetto di tutti racchiude in realtà la diversità, cioè la pluralità di condizioni esistenziali degli esseri umani. Quel tutti vuol dire praticamente uomini e donne, vuol dire praticamente cattolici e musulmani, vuol dire bianchi e neri, vuol dire omosessuali ed eterosessuali, vuol dire tutti. C'è una famosa sentenza della Corte Suprema canadese che dichiara l'essenza della eguaglianza è il rispetto delle differenze, ecco il nodo fondamentale. Per cui questo nostro articolo è un articolo che non racchiude soltanto, vuol dire, un'uguaglianza, per così dire, formale, senza cogliere invece l'importanza del rispetto delle differenze. Tant'è vero che vi è un dibattito che qui accenno soltanto, ma per far capire che quando si dice tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, sono uguali davanti alla legge, quell'uguale davanti alla legge deve essere intitolata non come un uguale trattamento, ma un trattamento come uguali, con la stessa considerazione e rispetto, nella, cioè accettazione e rispetto delle loro differenze.
Quando un soggetto, un individuo, commette una violazione e viene incarcerato, ci sono persone, parte della popolazione ritiene, forse non giustamente, non lo sappiamo, che quella persona perda di dignità, che quando si commette un reato si perda la propria dignità. E poi questa perdita comunque pesa sulla storia dei detenuti, perché una volta sia all'interno del carcere, in base al reato che hanno commesso, ma anche soprattutto fuori dal carcere, quando si apprestano a cercare lavoro e a rientrare in società. Secondo lei vi è effettivamente questa perdita di dignità oppure può essere riconquistata dal singolo? Come funziona questa discriminazione in base ai propri errori?
La nostra Costituzione, che noi giustamente celebriamo come una delle grandi costituzioni del secondo dopoguerra, così come è stata poi la Costituzione tedesca, più precisa, la legge fondamentale tedesca del 49 e tutte le carte che sono susseguite, praticamente hanno introdotto una rappresentazione della persona portatrice di dignità. E quindi la nostra Costituzione, proprio all'articolo 27, introduce, come sappiamo bene, questo riferimento ancora una volta alla dignità della persona, perché si dice che le pene e i trattamenti non debbono essere contrari al senso di umanità, e quindi dicendo le pene e i trattamenti non debbono essere contrari al senso di umanità vuol dire non devono essere tali da violare la dignità della persona. E come non si viola la dignità della persona? Non la si viola proprio rispettando i suoi diritti, anche se la persona si trova in una condizione di restrizione della sua libertà, per cui certamente la persona detenuta e una persona che in virtù della sua dignità, del rispetto che le si deve alla sua umanità, intendo dire, deve avere il pieno rispetto dei diritti che sono diritti fondamentali, e quindi praticamente il diritto alla salute, e il diritto al lavoro, articoli 35 e 36, il diritto all'istruzione, il diritto alla tutela della identità culturale e religiosa. In proposito ricordo per esempio che proprio in questi giorni è stato sottoscritto un accordo tra l'UCOI, vuol dire praticamente l'Unione delle Comunità e delle Organizzazioni Islamiche in Italia, e il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria del Ministero di Grazia e Giustizia, per assicurare la presenza di un imam in tutte le carceri italiane. Attualmente sono soltanto 8, il che vuol dire che si dà una particolare attenzione, cioè l'amministrazione penitenziaria riconosce la necessità di tutelare in ogni modo la salvaguardia dell'identità culturale e religiosa, garantendo questa assistenza spirituale.
Ovviamente in tema di disuguaglianze e discriminazioni non può, come lo ha menzionato anche lei prima, non venire in rilievo il rapporto di genere, ovvero tra uomo e donna. Perché in Italia si fa così tanta fatica a portare avanti concetti molto semplici, come ad esempio quello sulla parità di salario, oppure sulla parità di divisione degli obblighi matrimoniali, sia per il padre che per la madre? Perché questo, secondo lei?
Questo è un problema che, come si dice, è molto risalente. Pensiamo, come dicevo prima, che la dizione diritti dell'uomo, quella che viene dizione che viene celebrata nella famosa dichiarazione francese, quindi la seconda rivoluzione dopo quella americana che l'ha ben preceduta ed è molto importante. In questa dichiarazione del 1789 c'è proprio riferimento ai diritti dell'uomo e del cittadino. Due anni dopo, 1791, Olympe de Gouges, come ben sappiamo, ha pubblicato la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, per segnalare effettivamente questa carenza gravissima nella rappresentazione della donna. Qui siamo alla fine del Settecento. Nell'articolo 1 questa importante intellettuale enunciava proprio questa idea, che occorreva in tutti i modi riconoscere la parità dei diritti tra uomo e donna. All'articolo 4 di questa dichiarazione c'è però la ragione di questa necessità del riconoscimento dei diritti della donna, cioè perché la donna si trova in questa situazione. Per la tirannia, dichiarava Olympe de Gouges, che l'uomo le oppone costantemente, la perpetua tirannia che l'uomo esercita nei confronti della donna. Ecco, quindi praticamente da quella denuncia del 1791 molti passi sono stati effettivamente compiuti. Penso per esempio alla dichiarazione cosiddetta universale del 1948, lì all'articolo 16 si parla dei diritti, pari diritti dell'uomo e della donna nella condizione matrimoniale. Pensiamo praticamente all'articolo della nostra Costituzione che riconosce, e questo è molto importante, praticamente la parità di trattamento salariale per quanto riguarda i rapporti di lavoro tra l'uomo e la donna, dicendo proprio il trattamento della donna deve essere nei rapporti di lavoro pari a quelli del lavoratore. Ecco, quindi certamente un cammino è stato fatto, un cammino è stato compiuto, però dobbiamo sempre ricordare che una cosa, un fatto sono le dichiarazioni, un'altra cosa è praticamente quella rappresentata dalla realtà delle cose. Quindi bisogna interrogarci su quale sia il significato di queste dichiarazioni dei diritti, dico dichiarazioni internazionali, e quale sia la portata dei diritti sanciti nelle Costituzioni. Sono in questo caso veramente delle norme programmatiche che devono trovare però dei movimenti, degli attori sociali in grado di renderli effettivi. E quindi da questo punto di vista penso all'importanza che hanno avuto i movimenti femministi nella seconda metà del secolo scorso, nella seconda metà del Novecento. La mia generazione, che ormai è molto risalente, è stata testimone di questi fatti proprio rappresentati dalla emergenza di questa rivendicazione dei diritti delle donne, che hanno costituito un vero trauma sia nei rapporti familiari sia nei rapporti interpersonali. E oggi la condizione delle donne, delle ragazze, delle bambine si avvale di queste straordinarie conquiste compiute dal movimento femminista negli anni del secolo scorso. Qual è stata la portata di questi movimenti? È stato quello di avere introdotto evidentemente il rapporto tra uguaglianza e differenza sessuale, cioè praticamente di avere introdotto contro questo presunto universalismo dei diritti la necessità di valorizzare invece la differenza, differenza di genere, differenza sessuale, differenza affettiva, da ogni punto di vista.
E forse fu per gioco o forse per amore.
E anche per oggi la puntata finisce qui. Potete riascoltarci in podcast sul sito liberidentro.home.blog oppure ascoltarci in differita televisiva al canale 292 RTR, dove la puntata andrà in onda alle ore 10:15, 14:30 e 21. Ringraziamo ora tutti gli ascoltatori e in particolare il carcere della Dozza per essere stati con noi. Vi salutano anche tutte le persone che hanno partecipato a questa puntata: i nostri curatori di rubrica Marcello Matte, Ignazio De Francesco, Stefania Armati, Serena Di Biase e Danila Griso. Vi ricordiamo di scriverci all'indirizzo email liberidentro.eduradio@gmail.com oppure all'indirizzo postale di via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. E anche da chi cura questo programma, Caterina Bombarda e Francesca Candioli, un saluto a lunedì, sempre qui, a Liberi Dentro.